Iniziamo subito questa nuova esplorazione. E oggi abbiamo davanti a noi una mole davvero impressionante di appunti.
Decisamente impressionante, sì.
Abbiamo estratti storici, ricerche focalizzate su un argomento che, diciamo, letteralmente governa ogni singolo istante dell'esistenza, cioè i principi della dinamica.
La meccanica classica, insomma.
Proprio quella. E la missione di questa indagine è decodificare le regole della meccanica, partendo dalle intuizioni rivoluzionarie di Galileo Galilei, fino ad arrivare alla sistematizzazione magistrale di Isaac Newton.
Che poi è un viaggio concettuale incredibile.
Assolutamente. L'intento non è ripassare formule a memoria, voglio chiarirlo subito. Vogliamo capire in modo semplice e speriamo memorabile come e perché gli oggetti si muovono.
Esatto, trasformare concetti che sulla carta possono sembrare un po' aridi in veri e propri momenti di illuminazione.
Sì, guardando un po' dietro le quinte della realtà fisica per capire l'architettura invisibile del nostro mondo, sono davvero entusiasta di iniziare.
Anch'io. E credo che l'approccio ideale per affrontare questi materiali sia proprio quello di allontanarsi dall'idea di una noiosa lezione accademica.
Assolutamente sì.
I documenti che stiamo analizzando non descrivono semplicemente delle regole matematiche, raccontano la scoperta del linguaggio segreto dell'universo tangibile.
Dal movimento di una foglia che cade alla traiettoria di un pianeta.
Fino alla struttura dei ponti che attraversiamo ogni giorno. Tutto obbedisce a una logica ferrea. E comprendere la meccanica classica significa acquisire una lente formidabile per leggere la realtà. È un'indagine profonda su come la natura si organizza e reagisce.
Ok, analizziamo la questione. Il nostro percorso attraverso queste fonti inizia con il primo principio della dinamica, universalmente noto come principio di inerzia. Gli
Un pilastro assoluto.
appunti ci portano direttamente al genio di Galileo Galilei e al suo celebre dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Ma per apprezzare la portata di questa idea, bisogna ricordare cosa si credeva prima di lui.
Certo, l'eredità aristotelica.
Esatto. Per quasi 2000 anni l'umanità aveva seguito la fisica di Aristotele, secondo cui lo stato naturale di qualsiasi oggetto terrestre era l'immobilità.
Cioè, se un carro si muoveva era perché un bue lo tirava. Tolto il bue?
Il carro si fermava. Sembrava una deduzione ineccepibile, basata completamente sull'esperienza quotidiana.
Era quello che vedevano tutti i giorni, dopo tutto.
Ma Galileo compie un salto mentale straordinario, introducendo il concetto di moto rettilineo uniforme. Ci dice che un corpo tende a mantenere il suo stato, che sia di quiete o di movimento in linea retta a velocità costante, a meno che non intervenga una forza esterna a disturbarlo.
Quello che emerge dai testi storici è che Galileo realizza il primo vero esperimento mentale della fisica moderna. Capisce che la nostra esperienza quotidiana è, in un certo senso, inquinata.
Inquinata in che senso?
Nel senso che viviamo in un mondo dominato dall'attrito e dalla resistenza dell'aria. Quando spingiamo un blocco di legno su un tavolo e questo si ferma, la nostra intuizione ci suggerisce che si è esaurita la forza motrice.
Che la spinta è finita, diciamo.
Esatto, ma Galileo invece immagina di levigare perfettamente il tavolo e il blocco, riducendo l'attrito quasi a zero. Si rende conto che il blocco scivolerebbe molto più a lungo.
Da qui l'illuminazione.
Proprio così, l'arresto non è dovuto alla mancanza di una spinta, ma alla presenza di una forza invisibile e opposta, cioè l'attrito.
Quindi l'inerzia emerge non come una forza, ma come una proprietà intrinseca e, oserei dire, testarda della materia.
La materia è pigra. Se ferma, vuole restare ferma. Se in movimento, vuole viaggiare in linea retta per l'eternità.
Ecco dove la questione si fa veramente interessante, perché gli appunti ci guidano verso un livello più profondo di questa riflessione galileiana, cioè il concetto di prospettiva e l'introduzione dei sistemi di riferimento.
Un passaggio cruciale.
Le fonti distinguono tra sistemi inerziali e sistemi non inerziali. In pratica, la nostra intera percezione della realtà viene messa in discussione.
In che modo viene spiegato nei testi?
Ci dicono che in un sistema inerziale le leggi della fisica si comportano in modo lineare e prevedibile, ma la Terra stessa è un sistema complesso, ruota sul proprio asse e orbita intorno al Sole.
Questo significa che, tecnicamente, viviamo in un sistema accelerato.
Un sistema non inerziale, esatto. E quando ci si trova in un sistema accelerato, entrano in gioco quelle che i testi definiscono forze apparenti.
Immagino l'esempio classico dell'autobus.
Sì, l'autobus che frena bruscamente, si viene proiettati in avanti e non c'è nessuna mano invisibile che spinge la schiena. Eppure la forza percepita è reale e misurabile.
Quella forza apparente è semplicemente la nostra inerzia che cerca di mantenere la velocità precedente mentre il sistema intorno a noi sta decelerando.
È pazzesco pensare a quanto sia controintuitivo a prima vista.
Ciò che è affascinante in questo caso è come tutto questo si colleghi direttamente alla relatività galileiana.
Un concetto che spesso dimentichiamo precedere Einstein di secoli.
Assolutamente. Galileo non stava solo speculando per il gusto della teoria. Aveva un problema pratico e politico enorme. Doveva difendere il modello copernicano dall'Inquisizione.
I suoi detrattori facevano domande insidiose.
Chiedevano continuamente: se la Terra gira a velocità folli, perché non sentiamo il vento in faccia? Perché gli uccelli in volo non vengono lasciati indietro?
E nel suo dialogo, Galileo risponde con il magistrale esempio della stiva di una nave.
Descrive una nave che viaggia a velocità costante su un mare perfettamente calmo. Se un osservatore è chiuso nella stiva, con farfalle che volano, pesci in un acquario e un secchio che fa cadere gocce d'acqua in un vaso sottostante,
tutto si comporterà esattamente come se la nave fosse ferma al porto.
Esatto, le gocce cadranno dritte, le farfalle non faranno più fatica a volare verso prua rispetto a poppa, in tutti i sistemi di riferimento inerziali le leggi della meccanica sono identiche.
Quindi non esiste un fermo assoluto?
Il movimento è sempre relativo a chi lo osserva. Le forze apparenti compaiono solo quando questa quiete inerziale viene rotta da un'accelerazione.
Pensare che questo livello di astrazione sia stato raggiunto nel 1600 è formidabile. Il movimento diventa una questione di geometria e prospettiva.
Un vero cambio di paradigma.
Ma la nostra indagine deve fare un salto in avanti, temporale e concettuale, perché le fonti ci portano ora a colui che ha preso questa architettura geometrica e le ha dato un motore matematico universale. Parlo di Sir Isaac Newton.
Entriamo nel regno del secondo principio della dinamica.
Con la legge fondamentale della dinamica non ci limitiamo più a descrivere se un corpo mantiene il suo stato, ma possiamo calcolare con precisione assoluta come questo stato viene alterato.
Gli appunti si concentrano su una triade inseparabile.
Sì, la forza totale applicata a un corpo, la sua massa e l'accelerazione che ne deriva.
Questa legge, sintetizzata nell'equazione forza uguale massa per accelerazione, è il vero e proprio tasso di cambio dell'universo meccanico.
Tasso di cambio è una definizione perfetta.
Stabilisce quanto costa modificare la realtà fisica. Se si vuole acquistare un'accelerazione, bisogna pagare con la forza. E il tasso di interesse di questa transazione è dettato dalla massa dell'oggetto.
Se mettiamo da parte le definizioni da manuale scolastico, come possiamo visualizzarlo?
Immaginiamo di dover spingere un carrello della spesa vuoto e poi di dover spingere un treno merci. L'accelerazione che si vuole ottenere è la stessa, ma la massa del treno rende il costo in termini di forza astronomicamente più alto.
Newton quindi capisce che la forza non serve a mantenere il movimento, come credeva Aristotele.
Ma serve esclusivamente a spezzare l'inerzia galileiana. Se c'è un'accelerazione, deve esserci una forza totale, non nulla.
E l'unità di misura che quantifica questo sforzo meccanico prende giustamente il nome di Newton.
È il vocabolario quantitativo con cui ingegneri e fisici dialogano con la materia.
C'è un passaggio nei nostri documenti che merita un'analisi più profonda perché smonta una confusione radicata nel nostro linguaggio quotidiano. Le fonti pongono un accento enorme sulla differenza tra massa e peso.
Una confusione diffusissima, vero?
Nella quotidianità si usano come sinonimi perfetti. Si sale sulla bilancia e si dice peso 80 kg.
Ma la meccanica classica ci ammonisce, stiamo mescolando due concetti profondamente diversi, due facce della realtà che hanno ingannato l'intuizione umana per secoli.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta.
È un nodo concettuale cruciale. La massa, nel contesto del secondo principio che abbiamo appena esplorato, è la massa inerziale, è la resistenza intrinseca di un corpo a farsi spostare. La sua quantità di materia.
Questa proprietà è universale e immutabile, giusto?
Esatto. Un blocco di piombo ha la stessa massa sulla Terra, nel vuoto interstellare, o sulla superficie di Giove. Il peso, al contrario, non è una proprietà dell'oggetto.
È un'interazione.
È la forza specifica con cui una massa viene tirata verso il basso dalla gravità del corpo celeste su cui si trova. Il peso è una forza, si misura in Newton, e dipende interamente dal contesto locale.
Quindi sulla Luna, dove l'attrazione gravitazionale è una frazione di quella terrestre, quel blocco di piombo peserebbe pochissimo.
Pochissimo. Eppure farebbe esattamente la stessa fatica a essere spinto in linea retta, perché la sua massa inerziale è rimasta intatta.
È una distinzione che apre scenari enormi. E la cosa più sbalorditiva che i testi di fisica sottolineano, spesso quasi tra le righe, è che la massa che resiste alla spinta, cioè la massa inerziale, è esattamente identica alla massa che subisce l'attrazione gravitazionale.
La massa gravitazionale.
Newton non aveva un motivo logico e stringente per cui queste due proprietà dovessero equivalersi in modo così perfetto. È stato un mistero cosmico che lui ha registrato matematicamente.
Dopo.
Portandolo a formulare il suo principio di equivalenza.
Affascinante.
Questo solleva una domanda importante. Quanto le regole astratte della caduta libera modellano la nostra comprensione empirica? Le fonti esplorano l'accelerazione di gravità, descrivendo il moto di caduta libera.
E qui entra in gioco un altro esperimento mentale di Galilei, poi dimostrato empiricamente.
Esatto. Se si lasciano cadere due oggetti di massa diversa nel vuoto, privi quindi della resistenza dell'aria, toccheranno il suolo nello stesso identico istante.
Storicamente, questo è stato dimostrato durante la missione Apollo 15, quando un astronauta ha lasciato cadere un martello e una piuma sulla superficie lunare.
Perché cadono insieme? La gravità tira il martello con molta più forza rispetto alla piuma, a causa della sua massa gravitazionale maggiore. Ma il martello, avendo una massa inerziale altrettanto grande, resiste a quel tiro in modo proporzionale.
Le due proprietà si cancellano a vicenda,
lasciando un'accelerazione identica per tutti i corpi. È un equilibrio naturale di un'eleganza quasi poetica.
E questo ci ricorda quanto queste forze agiscano in sottofondo in ogni nostro respiro. Non è solo roba da astronauti.
Assolutamente no. Ogni volta che solleviamo una tazza di caffè, il nostro cervello calcola inconsciamente la massa inerziale della tazza per vincere lo stato di quiete.
Valutando al tempo la forza peso da contrastare per non farla cadere, è un'operazione che facciamo in automatico.
Ogni viadotto, ogni grattacielo esiste perché decine di ingegneri hanno applicato meticolosamente queste leggi di Newton per annullare le forze, mantenere l'accelerazione a zero ed evitare che le strutture cedano sotto il loro stesso peso.
In effetti, la fisica classica non è altro che il manuale di istruzioni del nostro salotto, oltre che del cosmo.
Ma per completare questo manuale di istruzioni manca il pezzo finale.
Vero, la sceneggiatura della dinamica si chiude con il terzo principio, noto universalmente come principio di azione e reazione.
È il principio che garantisce la simmetria assoluta e l'equilibrio dell'universo meccanico. Stabilisce una verità ineludibile, cioè che le forze non esistono mai in isolamento.
Sono sempre e solo il risultato di un'interazione reciproca.
Se il corpo A esercita una forza sul corpo B, il corpo B eserciterà simultaneamente una forza di pari intensità, ma in direzione opposta, sul corpo A.
Una contabilità cosmica infallibile. Se premo il dito su una superficie della scrivania, non sto solo applicando una forza sul legno. Il legno sta attivamente premendo contro il mio dito con la stessa esatta intensità.
E le implicazioni pratiche descritte negli appunti sono la base stessa del movimento autonomo. Il motivo per cui riusciamo a camminare è una continua applicazione del terzo principio.
I nostri piedi spingono il suolo all'indietro. Questa è l'azione.
Il suolo, per tutta risposta, spinge i nostri piedi in avanti. Senza questa forza di reazione, il movimento sarebbe impossibile.
Pensiamo a quando cerchiamo di camminare su una lastra di ghiaccio liscissimo. Manca l'attrito per esercitare una forza sul suolo. Il suolo non ci restituisce la reazione e noi rimaniamo a slittare sul posto senza avanzare di un millimetro.
Le forze sono un dialogo costante tra due entità. Non si può toccare nulla nell'universo senza essere toccati a propria volta con la stessa intensità.
È una prospettiva davvero profonda.
Il fascino profondo di questa interazione reciproca risiede nel fatto che le due forze agiscono sempre su corpi diversi, ed è per questo che non si annullano a vicenda bloccando ogni movimento.
È quando esploriamo l'applicazione pratica più estrema, citata nei nostri documenti, ovvero la propulsione a reazione, ci rendiamo conto di quanto questo principio sia stato storicamente controintuitivo.
È la meccanica che ci ha permesso di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre. Per decenni, prima dell'era spaziale, c'è stata una grande incomprensione pubblica su come potessero funzionare i razzi.
Certo, perché sulla Terra le automobili spingono contro l'asfalto, le eliche delle navi spingono contro l'acqua, gli aerei spingono contro l'aria. La spinta richiede un mezzo materiale.
Ma nello spazio cosmico c'è il vuoto. Contro cosa si spinge?
Questa è una delle storie più affascinanti legate alla storia della scienza. Nel 1920 il New York Times pubblicò un editoriale pesantissimo in cui derideva pubblicamente Robert Goddard, uno dei pionieri della missilistica.
L'articolo sosteneva che Goddard mancasse delle conoscenze basilari insegnate nei licei,
ridicolizzando l'idea che un razzo potesse funzionare nel vuoto proprio perché, secondo loro, non c'era aria contro cui spingere. E hanno dovuto aspettare il 1969, in occasione della missione Apollo 11, per pubblicare una smentita e ammettere l'errore.
La magia del terzo principio e della propulsione a reazione è che il razzo non ha alcun bisogno dell'aria.
Il razzo crea il proprio mezzo contro cui spingere.
Se colleghiamo questo concetto al quadro generale, la dinamica della propulsione a reazione diventa cristallina. Il motore a razzo espelle una massa di gas combusti a una velocità spaventosa verso l'indietro. Questa espulsione violenta è l'azione.
E qual è la reazione?
Il gas che viene espulso esercita una forza uguale e contraria sulle pareti interne della camera di combustione del razzo, spingendolo in avanti. Il razzo fa leva sulla sua stessa materia scartata.
Incredibile! È la prova suprema che l'universo obbedisce a leggi rigorose indipendentemente dall'ambiente circostante.
In un balzo concettuale monumentale, Newton ci ha fornito la chiave per navigare nel vuoto assoluto.
Quindi, cosa significa tutto questo? Significa che il viaggio che abbiamo compiuto esplorando queste fonti storiche e scientifiche va ben oltre la pura matematica. Abbiamo visto come Galilei abbia ribaltato 2000 anni di certezze aristoteliche, scoprendo l'inerzia e insegnandoci che il moto è una questione di prospettiva.
Abbiamo osservato Newton trasformare quelle intuizioni in un linguaggio universale, dove la forza e la massa negoziano l'accelerazione del cosmo, scindendo per sempre l'illusione ottica che univa peso e massa.
Fino ad arrivare alla perfetta simmetria del principio di azione e reazione, quel bilancio cosmico che ci permette sia di camminare per strada, sia di lanciare astronavi verso la Luna.
L'analisi di queste fonti ci restituisce una visione della realtà profondamente diversa. Togliere il velo dell'apparenza caotica del mondo per rivelare una griglia di cause ed effetti calcolabili.
Chi assimila questi tre principi non guarda più a un incidente d'auto, alla costruzione di una diga o a un oggetto che cade in modo passivo. Sotto la superficie degli eventi ordinari scorre un fiume silenzioso di interazioni esatte.
La realtà tangibile smette di essere misteriosa e diventa leggibile, un meccanismo dove ogni ingranaggio risponde a regole inalterabili.
Ed è su questa struttura rigorosa, su questo meccanismo infallibile, che emerge una riflessione finale che spinge i confini della nostra esplorazione odierna.
Un pensiero per chiudere il cerchio.
Esatto. Se, come delineato dai materiali analizzati, l'intero universo fisico è governato dalle inflessibili leggi della meccanica classica, ci troviamo di fronte a un panorama filosofico vertiginoso.
Perché se ogni causa ha un effetto matematicamente misurabile, l'accelerazione di ogni particella è dettata esclusivamente dalla forza e dalla massa.
E ogni azione concorda un'inevitabile reazione. L'universo intero è forse paragonabile a un gigantesco orologio cosmico caricato all'inizio dei tempi. Se un intelletto potesse conoscere la posizione e la forza di ogni singolo atomo in questo esatto momento, potrebbe prevedere l'intero futuro con certezza assoluta, fino all'ultimo respiro.
È la base del determinismo più puro.
E in un mondo così rigidamente determinato dagli urti e dalle accelerazioni delle particelle fisiche di cui siamo fatti, resta un margine operativo per qualcosa che sfugga all'equazione. Resta davvero spazio per il libero arbitrio? O le nostre scelte sono solo il risultato di forze invisibili innescate miliardi di anni fa?
È un pensiero provocatorio che la meccanica classica porta con sé come un'ombra inseparabile.
E con questa affascinante riflessione si chiude la nostra indagine di oggi sui segreti del movimento. Alla prossima esplorazione!